Maestro Botero, lei è il più colombiano degli artisti colombiani, così si è definito, però ha avuto una grande difficoltà a farsi riconoscere come artista nazionale e questo nonostante le radici popolari molto forti della sua pittura. Secondo lei, che cosa non si accettava del suo linguaggio? Uno specchio?
Io devo dire che in Colombia è stato apprezzato il mio lavoro facilmente. È stato difficile nel resto del mondo perché faccio una pittura che è come il contrario di tutto quello che si fa oggi. Prima di tutto questo volume che è molto evidente nel mio lavoro è contrario alle teorie di oggi che la pittura deve essere piatta, eccetera. Allora, questo, l'importanza che dà al soggetto è anche contrario alla pittura d'oggi che è molto astratta e quando il soggetto è lì è un piccolo soggetto e io faccio cose molto ambiziose dal punto di vista della tematica. Mi ho occupato della realtà latinoamericana, della tortura, della violenza in Colombia e do importanza anche al soggetto. È per questo che io dico che in Colombia sono stato apprezzato piuttosto veloce. Ma invece fuori è stato difficile, sempre, non sono mai accettato completamente. Odio gente che ama il mio lavoro e gente che odia profondamente quello che faccio. Non è mai uno mai arrivato ad essere accettato completamente, ma è così, sempre, non è grave questo.
Sì, maestro Botero, la sua pittura o appassiona o viene rifiutata in blocco, o grande amore o grande odio. Lei ha scritto che all'inizio in Colombia dominava l'avanguardia francese. Il mio stile, dice, l'ho definito bene dopo il mio viaggio in Europa. A Firenze ho conosciuto l'arte antica, Masaccio, Giotto, Piero della Francesca. E questo razionalizzò la mia tendenza, la mia convinzione dell'importanza del volume nella pittura. Allora, di solito questo uso suo peculiare, specifico, originalissimo del volume viene messo in relazione con le tradizioni, ad esempio, della pittura murale messicana. E l'arte latinoamericana ha come essenza un certo uso della deformazione del linguaggio. Però in queste sue parole troviamo anche il rapporto col passato, pensiamo ad esempio appunto a un Giotto o a un Masaccio. Allora, questa dilatazione del volume è un gioco di relazione fra due radici diverse?
No, guardi, è una cosa strana. Io ho cominciato a fare acquarelli dal 1947 e quando ho cominciato a dipingere, era molto giovane, faceva acquarelli che erano volumetrici, non so, non capisco perché, ma c'era un interesse nel volume in queste piccole acquarelli. Quando sono venuto in Italia, dopo ho visto l'arte fiorentino, che è volumetrico, questo mi ha fatto apprezzare ancora più questa tendenza che c'era nel mio lavoro e ho razionalizzato l'importanza del volume attraverso di vedere molto arte, di leggere Berenson, per esempio, che fa un grande elogio del volume nella pittura, eccetera. E allora in Colombia quello che si conosceva a quel momento, nell'anno 47, non si conosceva l'arte italiana, si conosceva Michelangelo, Rafael, ma nessuno conosceva Piero della Francesca o Masaccio, questo non si conosceva lì. Tutto il mondo parlava di Picasso, di Matisse, però quando sono venuto in Europa ho scoperto l'arte italiana, ho visto che era di un'importanza enorme e continua a essere l'arte che mi ha influenzato di più nella mia vita. Anche c'è la presenza dell'arte precolombino che mi ha interessato sempre, dell'arte popolare latinoamericana mi ha dato molta ispirazione anche. Vuol dire, è una mezcla di cose, beh, la cosa dominante mi interessa è il volume e la pittura italiana, soprattutto del 400.
Piero della Francesca, l'abbiamo nominato più volte, il colore, il suo uso peculiare del colore. Abbiamo parlato del volume, della grandezza dei volumi della sua pittura, delle sue figure, dei suoi personaggi, ma il volume è in rapporto dialettico con il colore. Lei ha scritto che il colore è importantissimo. Come giocano, come dialogano? Colore e volume, il colore in fondo è anche la sensualità.
Guardi, è molto importante quando uno lavora avere un'idea di quello che si chiama il colore locale di ogni cosa. Ogni cosa ha un colore. Se è piegata, ci sono le ombre che sono molto scure e ci sono le luci. Ma se è piatta, questo si riserva il colore locale delle cose. E nel 400 italiano hanno scoperto una maniera di disegnare, una forma di disegnare, in cui incorporavano la perspettiva con la linea. Vuol dire che facevano un disegno che era soltanto linea e aveva un volume lì. E per questo che Roberto Longhi parla di una cosa che si chiamava sintesi, prospettica, forma, colore. Come ho usato i primitivi italiani, soprattutto per la Francesca, vuol dire con un colore quasi piano, con piccole ombre, qualche volta completamente piano, rendevano le due cose che erano il volume e il colore. Perché molti artisti provano a fare il colore e mettono l'ombra e l'ombra sciupa l'idea del colore locale. Bisogna usarla con molta moderazione, l'ombra deve essere molto moderata. Deve essere come fanno i 400, che erano grandi coloristi, e non volevano disturbare questa idea del colore locale delle cose con ombre che erano troppo importanti, capisci?
Il colore ci porta alla scultura. Siamo davanti al Ratto d'Europa. È una scultura che ci accoglie con grande ironia, con grande umorismo e con questa imponenza, che però è un'imponenza monocromatica. È bronzo questa scultura immensa, e la scultura, come sappiamo, ha un ruolo fondamentale nella sua opera. Possiamo quasi pensare che sia un'evoluzione naturale di questa importanza del volume che c'è nella sua pittura. Si arriva direttamente all'evoluzione scultorea, però sottolinea anche Chiappini nel catalogo che c'è il problema della mancanza del colore, che è un elemento per lei fondamentale. Come dialoga il colore con la scultura, la mancanza di colore?
No. Quando è pittura bisogna essere colorista, sì, per se uno fa la scultura è la forma dello spazio, sono due problemi diversi. Vuol dire, no, quando faccio la pittura, la scultura, non penso mai che questo sarà colorato, soltanto il colore normale della patina nera o marrone. E la forma come esiste nello spazio, queste forme, la forza che si proietta attraverso o intorno alla scultura. Tutto questo fa che la scultura è monumentale, nel senso che esiste lì, ha una sensazione di esistenza molto forte. Quando non ha il senso del monumentale, come lo spazio avanza o comprime l'opera. Invece quando la scultura domina il suo spazio e è presente, è che c'è un senso della monumentalità, non c'è bisogno del colore.
Lei dal 1983 ha una casa a Pietrasanta. Come mai vicino a Carrara?
Bueno, io sono cominciato a lavorare nel 75, ho cominciato a lavorare a Pietrasanta, spediva i miei modelli di Parigi o di Monte Carlo, spediva nelle fonderie, ma non vivevo in Italia. A un certo momento c'era questa piccola casina che ho in collina a Pietrasanta, che mi è piaciuto molto, allora l'ho preso e adesso è venuto molto importante Pietrasanta per me, no? Io passo 2 o 3 mesi all'anno lì a lavorare. E conosco molto bene tutta la gente delle fonderie, che sono carissimi amici, e si lavora soltanto la scultura lì a Pietrasanta. Prima faceva questi modelli in gesso in altri posti, e sempre c'era, se il modello era un po' grande, si sciupava nel trasporto, eccetera. Allora adesso, se c'è un piccolo modello, lo posso spedire a Pietrasanta, ma se c'è un modello grande è impossibile, allora preferisco farlo lì.
Il volume, la deformazione delle figure, soprattutto per quanto riguarda la figura umana, ci porta a superare la logica, a superare la coerenza realistica, e ci fa vivere una sorta di spaesamento, di inquietudine. Qual è il valore del paradosso per Botero?
Guardi, se uno crea una realtà parallela alla vita, nel quale tutto succede nell'opera, nel quadro, c'è una forma di vivere intellettualmente, una alternativa alla realtà che crea l'artista. E questa d'abitudine è un'esagerazione che fa che si vive una forma intensa di vivere, di sentire. Quando uno vede, per esempio, il colore di Van Gogh o di Matisse, è esageratissimo. Ma uno vive un momento di come si dice in inglese, high, di momento speciale di intensità di vita. Io penso che quando guardo la pittura italiana volumetrica del 400, del 500, sento questa sensualità o di questa forza che mi eleva l'espirito. Allora vuol dire, nell'arte si prova a fare questa questa vita parallela che è più intensa che la vita stessa.
Il rapporto con il passato per lei è un elemento fondamentale e infatti la prima sala della mostra ci propone proprio un insieme di opere dedicate alle versioni da antichi maestri. Tutta la sua opera è disseminata appunto di citazioni e di riferimenti. Pensiamo ad esempio alle 10 versioni del Niño de Vallecas da Velázquez, alla Mona Lisa all'età di 12 anni, alla Camera degli Sposi, che è un omaggio a Mantegna, e qui troviamo Rubens, gli Arnolfini, Madame Moitessier. Quello che ci colpisce in questo tipo di opere è la dimensione temporale, ci comunicano una sorta di sospensione del tempo, come se lei in questo tipo di opere, e però è un dato che accomuna tutto il suo linguaggio, tutte le sue opere, però in questo tipo di opere che sono esplicitamente riferite al passato, giocasse sulla dimensione del tempo, un tempo che si annulla. Qual è la sua concezione del tempo, Botero?
A me piace molto, ammiro molto questa caratteristica dell'arte egiziano, per esempio, che ha un ieratismo molto grande, totale, vuol dire. Questo ha una sensazione di eternità, la stessa cosa si vede in Piero della Francesca, questo ieratismo, questa manca di espressione brutale, ni di gioia ni di dolore. Tutto questo è stato registrato in mia mente come virtù importante dell'arte. Quando uno ammira qualcosa nell'opera di un altro artista o di un altro movimento, uno, se questa ammirazione potrebbe, uno trova di incorporarla al suo lavoro, perché questa cosa è, questo uno tutto il tempo prova di farlo meglio, e tutto quello che ammira in grandi artisti prova di incorporarlo in una forma nel proprio lavoro. È per questo che questo sensazione del tempo, forse, che c'è nel mio lavoro, e viene di questa ammirazione che ho per l'arte egiziano.
Ed è però forse legato anche a una caratteristica tipica della cultura latinoamericana. Pensiamo ad esempio al realismo magico in letteratura. Anche è un questa idea del tempo accomuna il suo linguaggio e il realismo magico?
Guarda, il realismo magico è un parente povero del surrealismo, diciamo. Nel mio lavoro le cose non sono mai impossibili, sono improbabili. È una differenza molto grande, perché in il realismo magico la gente vola, fanno tante cose che non sono, io non ho mai fatto cose così. Per esempio, faccio un cardinale che prende il bagno in una bagnera in Vaticano, questo è molto improbabile, ma non è impossibile. Tutto quello che faccio sono improbabilità. Un vescovo, non so, che fa un giro nella foresta con il giro di serpente, non so, questa cosa è vestito di vescovo, no, questo non è impossibile, è improbabile. Il realismo magico è un'altra cosa.
La figura, un'intera sezione della mostra è dedicata al nudo. Il nudo sappiamo che è un elemento fondamentale di tutta la storia dell'arte. E che idea ha del nudo, Botero?
È il tema favorito, è il tema più importante dell'arte, direi 90% di tutte le sculture stanno fatte sulla donna nuda. E questo, sculture vestite sono molto meno, e uomini nudi anche molto meno. Io direi che la scultura, il soggetto favorito di tutti i tempi, è stato la donna nuda. E per questo che è un soggetto che è appassionante, per dare, ognuno dà la sua versione. Quello è importante, questo che è molto bello nell'arte, che c'è la donna nuda o la donna che sempre presa poco la stessa, ma il forma come lo vede l'artista delle caverne e il forma come lo vede il Rinascimento, il forma come lo vede Picasso, ognuno dà una versione della donna. O diciamo, per esempio, con un cavallo è sempre lo stesso cavallo, perché le donne sono diverse, ma un cavallo sempre lo stesso cavallo, e sempre si fanno cavalli diversi. E questo è quello che è appassionante dell'arte, che ognuno dà la sua versione della realtà.
Botero, Adamo ed Eva, per esempio, proprio in relazione al nudo, è un classico della storia dell'arte, un tema frequentato da moltissimi pittori, anche con questo lei si è confrontato. Cosa sono questi due Adamo ed Eva che stiamo guardando?
Come vede qui, questo, c'è un grande senso del colore locale, questo è sostenuto tutto questo colore della pelle che è un po' delle terre di Siena bruciata, vuol dire si tiene attraverso tutto il corpo la stessa intensità e la stessa sensazione di volume con un colore molto piatto. E dopo mi è piaciuto perché, come dicevano prima, è una forma diversa di dare la mia versione da Nieva. L'hanno fatto tutti gli artisti, l'hanno fatto Dürer, Cranach, Masaccio, tutti hanno fatto Adamo e Eva, ma ognuno la fa diverso. Il mio è diverso. Forse è importante, non è come quello, non è come l'altro, il mio è diverso.
Si impongono.
Sì, il mio è diverso.
Botero, lei scrive che si trova in tutta la mia pittura un mondo che ho conosciuto durante la mia giovinezza. È una specie di nostalgia e ne ho fatto il soggetto centrale del mio lavoro. Il rapporto con il mio paese è totale. E qui è l'amore per la sua cultura. Lei l'ha sottolineato già più volte anche nel corso di questa intervista. Però le sue figure sono come congelate in questa sorta di tempo atemporale che dicevamo e ci comunicano una sorta di freddezza psicologica, è come se lei prendesse un po' le distanze dai suoi personaggi e questo sembra eliminare, ma forse è solo una sensazione, la dimensione morale e psicologica. Lei annulla il giudizio?
Guarda, ha detto proprio esattamente quello che ho voluto fare tutta la mia vita, no? Voglio essere un spettatore indifferente. A me per questo mi piace la pittura di Cézanne, per esempio, uno non vede mai una dimensione psicologica nella pittura di Cézanne. Per lui una testa è un oggetto, è come se fosse una frutta e un oggetto, e così questa sensazione di non fare commentario, di mettere una certa distanza, è importantissimo nella pittura. Questo sarebbe il romanticismo di questi personaggi che facevano, che tutti dicono: guardate la dimensione psicologica di questo personaggio. La vera pittura non ha questa dimensione psicologica. La pittura è la pittura, la psicologia è un'altra cosa. Vuol dire, quando non c'è espressione, c'è comunque un'espressione. Per esempio, nell'arte egiziana c'è l'espressione dell'eternità. Il viso è trattato come se fosse un oggetto. È per questo che è interessante non provare a fare espressione, perché l'espressione viene sempre c'è un'espressione lì.
Però Botero, come si concilia questo con un tema che le appartiene, è presente in alcune delle sue pitture? Penso ad esempio alla serie che però non è qui nella mostra, che è iniziata nel 2004, dedicata ai detenuti delle prigioni di Abu Ghraib. Mi riferisco al tema della violenza, che è un tema che lei conosce personalmente, perché fa parte della sua vita fin dalla giovinezza. Ed è anche ricorrente nella sua produzione. Come si pone il giovane Fernando Botero e l'artista Botero di fronte al tema della violenza quotidiana? Ha una idea di arte come impegno?
Guarda, io ho fatto una serie di quadri sulla violenza economica, ma non era giovane quando l'ho fatto 10-15 anni fa. Vuol dire, lo vedeva dal punto di vista di maturità come artista, era una forma di tornare questa realtà terribile in tua pittura, che questo diventi arte. E non è facile, perché è un soggetto che diventa molto vicino alla mia sensibilità, e allo stesso tempo uno vuole. La prima responsabilità è quella pittura. Vuol dire, devo fare pittura, arte, prima di un commentario. In questo caso, quando si fanno queste cose drammatiche o cose che non è possibile rimanere indifferenti. Devo dire che la pittura è stata fatta piuttosto sobre temi piacevoli attraverso l'istoria, e l'eccezione sono questi quadri drammatici nei quali non si può non mostrare una sensibilità in fronte al dramma. Vuol dire, per questo quando ho fatto Abu Ghraib, allora è uscito un commentario, lì sì, c'è un commentario di una disapprovazione di quello che succedeva, lo stesso con la violenza in Colombia, di grande dolore che sentiva di un paese che si distrugge per questa guerra interna. Vuol dire, Ci sono due maniere di essere frente all'arte, sopra un soggetto che permette più questo espressare solamente la parte pittorica e altri soggetti che se uno deve mettere anche il cuore.
È come se la sua pittura fosse un esorcismo nei confronti della violenza. Nelle sue storie di vita quotidiana, che a volte sono anche drammatiche, emerge non la tragedia, però forse l'idea che è tipica di certe popolazioni latinoamericane, che quello che importa è la carica vitale inesauribile dell'uomo.
Bueno, guarda, no, credo che non sia una cosa della Latinoamerica di fare questa cosa, è l'arte di tutto il mondo, di questa caratteristica. Bueno, non so, mi sembra. In tutta maniera, non so, in America Latina abbiamo sì, un po' di un'attitudine differente verso le cose. La pittura è più ispirata nella realtà che in Europa, sì. In America Latina abbiamo scoperto il continente e abbiamo fatto tante cose in relazione con il continente. Gli europei sono stanchi dell'Europa perché hanno lavorato troppo sopra l'Europa e allora vogliono fare un'altra cosa che d'abitudine o astratta o concettuale, ma non rifletta nessuna realtà sociale europea. No?
Botero, a proposito dell'arte internazionale, lei ha scritto: la povertà dell'arte contemporanea è terribile, ma nessuno ha il coraggio di dire che il re è nudo. Perché il re è nudo?
È vero, la gente ha paura che dicono che non ha la cultura, i critici hanno paura che dicano che loro non capiscano. Vuol dire, la critica si è equivocata molte volte nella storia dell'arte, ma soprattutto quando sono usciti gli impressionisti, i cubisti, i fauvisti, eccetera, che è stato trattato molto male. Allora la critica è andata all'altro estremo, che accettano qualsiasi cosa per paura che non dicano che non sono avanguardia. Allora questo è un problema. Io penso che tutte queste manifestazioni di arte efimero che si vedono oggi sono espressioni artistiche superficiali, vicino alle grandi manifestazioni puramente pittoriche che erano prima, dell'epoca di Cézanne, di Picasso, di Matisse, eccetera, che era pittorico, era molto contemporaneo, ma lo stesso aveva una connessione con la tradizione. È per questo che l'arte oggi che ha tagliato completamente il suo nexo con la tradizione artistica diventa più povero come espressione. Sì.
Credo che l'arte debba dare all'uomo momenti di felicità. Felicità sicuramente ce la dà, ad esempio, il circo. Il circo è uno dei temi ricorrenti della sua produzione. Il circo è un intreccio fra gioia e malinconia ed è una grande metafora della vita. È questo per Botero?
Bueno, prima di tutto il circo ha deposità pittoriche per il colore, l'espazio, l'attitudine che può prendere il corpo umano che in altri, se uno pensa a un contorsionista, questo non si vede soltanto nel circo. Allora vuol dire, è un tema che ha piaciuto molto a tutti i pittori, hanno fatto Lautrec, Renoir, Picasso, e tutti Chagall, tutti hanno fatto il circo. È un tema che è attrattivo, molto attrattivo, però allo stesso tempo c'è questa poesia di questa gente che sono nomadas e che vivono in queste carrozze. Allora tutto questo ha una poesia, una bellezza importante che attira molto l'artista.
E com'è questa trapezista che abbiamo in mostra?
Bueno, c'è tipica trapezista del po' grossa, diciamo, ma c'è il senso dell'espazio lì è molto importante, perché uno vede il primo piano e dopo molto sotto c'è il suo allineatore, no? Lui che lo prepara. Allora vuol dire questo senso dell'espazio lì all'inversa, che non è per guardare sopra, no, piuttosto guardare sotto, è una cosa importante in quel quadro.
Botero, la sua opera è l'ironia, l'abbiamo detto anche all'inizio di questa intervista, è un elemento fondamentale del suo linguaggio e emerge in particolare nei ritratti di religiosi, degli ecclesiastici. Abbiamo qui il seminario, il vescovo, la passeggiata sulla collina. Qual è il mondo religioso di Botero?
A me faccio una differenza tra la chiesa e la religione. No, per me non sono esattamente la stessa cosa. Vuol dire, c'è un'ironia in molti miei quadri, un po' di satira, sì. Allo stesso tempo, quando lavoro un soggetto serio, queste caratteristiche spariscono. Per esempio, quando ho fatto Abu Ghraib, non c'è né satira né umore in questi quadri. Adesso lavoro in una serie sul Via Crucis che ho cominciato 6 mesi fa, e lì non c'è ironia, non c'è satira, perché ho un grande rispetto per l'idea di Cristo, di Gesù, vuol dire, allora non c'è possibilità. Beh, se faccio un vescovo o uno prete, sì, pensavo questo si presta più a fare un po' di satira, un po' di umore, sì.
Grazie, Botero, è stato un onore.
Grazie, grazie.